Non basta sapere che Gesù è risuscitato, bisogna sperimentarlo risorto. È quello che l'Evangelista Giovanni ci descrive nel capitolo 20 del suo Vangelo, dai versetti 19 e 31. La sera di quel giorno, il giorno della risurrezione di Gesù, l'uno, non il primo della settimana, l'Evangelista scrive uno perché si richiama alla creazione quando è il primo giorno della creazione. Quindi nella risurrezione di Gesù l'Evangelista vede la nuova e definitiva creazione, quella che non vedrà mai più tramonto. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, l'articolo determinativo indica la totalità dei discepoli, quindi questo messaggio non è soltanto per alcuni, ma è per tutta la comunità. Per paura, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo, questa è la caratteristica di Gesù, che quando si manifesta ai suoi si manifesta al centro, è da lui che si radia la vita, l'amore per gli altri. E le prime parole che Gesù comunica ai suoi discepoli quando li incontra è un invito alla pienezza della felicità, pace a voi. Ma non basta un augurio verbale, bisogna giustificarlo, ecco perché Gesù mostra le mani e il fianco, cioè la permanenza dei segni dell'amore con il quale lui ha dato la vita per i suoi discepoli. E i discepoli sostituiscono al timore, la paura di fare la fine di Gesù, una grande gioia, perché hanno visto che la morte non interrompe la vita, ma le permette di fiorire in una forma nuova, piena, definitiva. Ebbene, Gesù ripete l'augurio, pace a voi, e poi ecco il mandato. Come il Padre ha mandato me, il Padre ha mandato Gesù, per trasmettere, per testimoniare attraverso opere la vita del Padre, comunicare opere che trasmettono vita agli uomini. Anch'io mando voi. Il mandato della comunità è comunicare vita attraverso opere che restituiscono, che arricchiscano la vita degli altri. Ma non basta il mandato, ci vuole anche la forza. Ecco perché, scrive l'Evangelista, ha detto questo, soffiò. Gesù soffia sui discepoli esattamente come il Creatore soffiò sul primo uomo, nel libro della Genesi, e c'è scritto che l'uomo divenne un essere vivente. Solo quando si riceve lo Spirito, cioè la capacità di amare incondizionatamente gli altri, si diventa essere i viventi. E disse loro, ricevete non lo Spirito Santo, qui non c'è l'articolo, ricevete Spirito Santo. La comunicazione dello Spirito da parte di Dio è piena, totale. Il ricevimento di questo Spirito dipende dalle persone, dipende dalla capacità di accogliere questo amore. Ed ecco il mandato che Gesù dà, a coloro ai quali libererete e cancellerete i peccati saranno liberati, coloro ai quali non li libererete e cancellerete non saranno liberati. Cosa sta indicando Gesù? Non sta dando un potere ad alcuni, ma una capacità e una responsabilità per tutta la comunità. La comunità di Gesù deve far brillare la luce dell'amore e della vita. Quelli che si sentono attratti da questa luce, entrando a farne parte, vedranno il loro passato ingiusto, questo è il peccato, completamente cancellato. Quelli che invece, pur vedendo brillare la luce, se ne allontaneranno, perché come ha detto Gesù, quelli che fanno il male odiano la luce, si rintaneranno sempre di più sotto la sfera delle tenebre, del peccato, e il peccato rimarrà sopra di loro. Ebbene, uno dei dodici, Tommaso, chiamato il gemello, gemello perché ha gli stessi sentimenti di Gesù e quello che aveva detto, andiamo anche noi a morire con lui, non era presente e grida il disperato bisogno di credere. Tommaso è passato alla storia come il discepolo incredulo. In realtà è sua la più alta professione di fede di tutto il Vangelo e lo sappiamo, dice, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito, non credo. 8 giorni dopo, è importante l'indicazione, 8 è il numero della risurrezione, la cifra che indica la vita indistruttibile, ed è una settimana dopo, cioè quando la comunità celebra l'Eucaristia. Gesù non concede apparizioni personali, apparizioni privati, ma è nell'Eucaristia che lui si manifesta. Ed è a Tommaso e alla comunità dei discepoli, Gesù si manifesta di nuovo stando in mezzo e ritorna con l'augurio di pienezza, di felicità. Pace a voi. E qui l'Evangelista dice che viene Gesù, non dice venne. Gesù viene sempre, è una presenza abituale nella sua comunità. E poi invita Tommaso a fare quello che aveva detto, di mettere il dito nelle sue piaghe. Ebbene, Tommaso si guarda bene dal farlo, ma prorompe nella più grande espressione di fede di tutto il Vangelo. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Quindi Tommaso non solo non è l'incredulo, ma è quello che riconosce in Gesù il Dio, quel Dio che Giovanni aveva detto alla fine del suo prologo, nessuno ha mai visto, Tommaso ha saputo riconoscerlo in Gesù. Ebbene, Gesù proclama la seconda beatitudine del suo Vangelo. La prima è stata dopo la lavanda dei piedi, quando ha detto beati se le metterete in pratica, cioè beati se amerete servendo gli altri. Ora l'altra beatitudine, questa, è strettamente collegata. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Chi pratica un amore che si fa servizio per gli altri è beato perché innesta in sé una qualità di vita che è la stessa di Dio e può sperimentare la presenza del Cristo vivo e vivificante. Non c'è bisogno di vedere per credere, ma chi crede vede. Questa è la sfida che Gesù fa e che l'Evangelista ci riporta. Ebbene, l'Evangelista conclude questo brano dicendo che Gesù fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Cosa significa? Questa, dice l'Evangelista, è la nostra esperienza. Questo è stato scritto in questo libro. Adesso noi vi consegniamo questo libro perché voi scrivete il vostro, lo arricchite con la vostra esperienza. Ma tutto questo è stato fatto, scrive Giovanni, perché credendo in questo Dio amante della vita e nel Figlio Gesù, abbiate la vita, e adopera il termine greco che indica la vita definitiva, la vita capace di superare la morte, nel suo nome. E con questo augurio termina questa parte del Vangelo.